Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Come sapete, Radio Vaticana Vatican News è media partner delle celebrazioni dell'Earth Day e proprio oggi si conclude il Villaggio per la Terra. Vogliamo aprire così anche una finestra sul mondo delle carceri, volgendo sempre lo sguardo alle persone detenute. Iniziamo quindi questa nuova puntata dei Cellanti parlando di un convegno promosso qualche giorno fa dal Dicastero per la Comunicazione e dal Dicastero per la Cultura della Santa Sede, intitolato Carcere e Vita nei luoghi di detenzione, che è stata un'occasione per riflettere sul ruolo della cultura appunto all'interno degli istituti penitenziari e soprattutto nel percorso di riabilitazione dei ristretti. Al microfono del collega Amedeo Lo Monaco ascoltiamo il prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, cardinale José Tolentino de Mendonça, spiegare il significato di questo incontro.
La cultura è una grande opportunità di conoscenza, di una speranza concreta che ci arriva in tante forme, dalle arti visive, alla parola, al teatro, all'architettura. La cultura è questa arte di mettere insieme un'idea di vita e quello può accadere anche dentro del carcere.
Diffondere cultura, anche questo è il compito di una comunicazione efficace che sia di servizio alla persona umana, come ricorda Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Ascoltiamo.
Pensiamo come la comunicazione è condividere qualcosa ed è quindi condividere pensieri e quindi è condividere cultura. E come si può condividere il bene o il male? Ma la cultura ci aiuta a trasfigurare anche ciò che è stato male in bene. Dare spazio alla cultura anche in carcere è una grande sfida, è una bella sfida che ci fa riscoprire la bellezza dell'essere esseri umani. Papa Francesco ha detto come la cultura sia un'anticipazione di libertà. Potremmo dire la cultura è essa stessa già libertà.
Tra le esperienze raccontate nel corso della serata, quella del documentario Le farfalle della Giudecca, un viaggio tra i volti, le parole e i sentimenti delle donne detenute in uno degli ormai soltanto 3 istituti di pena femminili italiani, sorto in un ex convento sull'isola veneziana. Questo progetto è nato quasi contemporaneamente alla realizzazione all'interno dello stesso istituto del padiglione della Santa Sede per la Biennale 2024. Un'esperienza che ha profondamente cambiato queste donne che si sono scoperte capaci anche di stupire loro stesse, trasformandosi in guide turistiche, ma anche in attrici, sarte, cuoche ed esperte di cosmetica. Tra le tante storie, nel documentario è raccontata quella di una ristretta che, in seguito all'occasione donatale dalla Biennale, ha deciso di iscriversi all'università. Ascoltiamo in merito il racconto di Rosa Galantino, autrice e produttrice del documentario, nell'intervista di Amedeo Lo Monaco.
Il valore della condivisione di un'esperienza culturale, ma per culturale si intende proprio della ricerca della bellezza, dell'armonia. È un'esperienza che è veramente rivoluzionaria. Questo lo abbiamo testimoniato, l'abbiamo visto tra le detenute e questo migliora il rapporto anche tra di loro, migliora la loro prospettiva anche nel loro futuro. Quindi questo noi abbiamo avuto la fortuna di documentare, stando dentro, in concomitanza con questa esperienza della Biennale. Queste donne che hanno fatto da guide, per alcuni di loro è stato veramente qualcosa che le ha rivoltate come dei calzini, in senso buono naturalmente, perché le ha spalancato un mondo. Una di queste che dice a me, c'è questa cosa della Biennale, mi ha cambiato la vita. Quindi l'importanza di poter continuare a portare dentro gli istituti di reclusione delle esperienze che possono dare questa prospettiva. Questo noi lo abbiamo sentito in maniera fortissima. Quindi l'istruzione, la cultura, il lavoro. Sono 3 pilastri che permettono a queste persone di avere questo sguardo sul futuro.
Il carcere paradossalmente aiuta anche ad apprezzare meglio la cultura, nel senso che molte persone che vivono tracciati di vita, percorsi di scuola, universitari, non capiscono quanto sia importante la cultura. Trovandosi oltre le sbarre invece si vede quanto questa possa essere anche una fune a cui aggrapparsi.
Sono proprio 2 cose che vanno parallele. Da una parte diventa uno strumento introspettivo importante e contestualmente diventa anche qualcosa che le mette in contatto con il fuori, le prepara al contatto con il fuori. Ha questa doppia valenza che a loro in qualche modo le risarcisce anche di tutta una parte della loro esistenza in cui non hanno potuto fare quelle scelte, ma anche nella scuola stessa, quindi partendo proprio dall'istruzione, perché negli istituti di pena ricordiamoci che ci sono purtroppo tanti detenuti che non hanno conoscenza della lingua italiana perché sono stranieri, per esempio. Queste piccole scuole che sono proprio delle piccole torri di Babele diventano dei luoghi dove queste persone possono, attraverso la cultura, riuscire a dare intanto un alleggerimento, no? al carico esistenziale pesante che molto di loro hanno, e poi a liberare l'immaginazione.
Poi magari questa torre di Babele in qualche modo sprigiona saperi, culture,
sì.
E c'è anche uno scambio, una condivisione.
Esattamente, ma anche questo progetto che adesso è in atto alla Giudecca, che è in concomitanza ed è realizzato in collaborazione con il Centre Pompidou di Metz in Francia, mette proprio in comunicazione le detenute della Giudecca con i loro scritti, che verranno letti da detenuti di un carcere maschile. È tutto finalizzato, secondo me, a essere centrato sulla persona e a ridare dignità alle persone, a ridargli anche la prospettiva di un futuro.
A proposito di dignità della persona, Papa Francesco denuncia spesso quella che definisce cultura dello scarto, una cultura che tende ad emarginare, ad escludere. Il documentario Le farfalle della Giudecca dimostra invece che anche le persone detenute possono contribuire a costruire una società dell'inclusione.
Assolutamente, ma infatti a me la cosa che ha colpito molto è questo rapporto osmotico che c'è tra proprio il carcere e la città. Ci siamo avvicinati al carcere della Giudecca con un'estensione del carcere che è il banchetto delle verdure che le detenute possono mettere fuori dal carcere ogni giovedì, no? È un patrimonio comunque umano importante quello che le detenute rappresentano, che la rieducazione non è solo qualcosa che riguarda loro dentro, riguarda anche le persone fuori. Questo credo sia stato proprio l'elemento, il concetto che più mi ha colpito. Fuori noi abbiamo tutta una percezione di quello che succede lì dentro molto sfalsata. Queste donne, uomini che siano, insomma, che hanno questa esperienza detentiva, possono davvero essere un elemento, un enzima, no? Positivo.
Non è un'isola isolata il carcere, ma una realtà pronta a riconnettersi, sì, nel tessuto sociale.
E credo che l'importanza di questo incontro di oggi sia stata proprio quella di mettere l'accento sulla positività, ma è importante far conoscere e far sapere che dentro gli istituti di pena non c'è solo la pena, grazie a Dio, ma ci sono anche tante attività e tante iniziative, tanti esseri umani che possono brillare, possono liberarsi come farfalle, speriamo.
Torniamo a parlare di natura e prodotti naturali, perché sono state realizzate le prime 8 bottiglie di rosso Conero da 4 detenuti della casa circondariale di Ancona Montacuto, che sono state addirittura presentate nei giorni scorsi al Vinitaly, la prestigiosa fiera del settore enologico che si è svolta a Verona. Quest'ottimo risultato è stato reso possibile anche dall'impegno della Regione Marche nei confronti dell'agricoltura sociale. Roberto Luciani, dirigente dell'assessorato regionale all'agricoltura, ci racconta com'è nato questo progetto e come è stato possibile realizzarlo.
Questo progetto nasce all'interno della multifunzionalità dell'impresa agricola ed è una delle articolazioni della nostra legge, appunto, sull'agricoltura sociale. È iniziato con un'attività di orto sociale in carcere fino ad arrivare nel 2022-23 alla realizzazione di un vigneto in prossimità della casa circondariale di Montacuto, appunto, in Ancona, con la messa a dimora di 1 ettaro di vigneto, appunto. Alla fine del 2024 si è arrivati alla prima produzione.
I 4 detenuti che hanno preso parte alla realizzazione di questo rosso Conero hanno precedentemente ricevuto formazione specifica. Come sono stati selezionati e come è avvenuta questa formazione?
La selezione avviene ad opera del personale specializzato dell'amministrazione penitenziaria sulla base dei requisiti previsti dalla normativa specifica, quindi non tutti i profili sono essere adatti per fare un tipo di lavoro di questo genere, anche perché debbono proprio uscire dal perimetro del carcere. La formazione tecnica e la formazione sulla sicurezza del lavoro viene fatta attraverso la nostra agenzia regionale, che è l'agenzia Marche Agricoltura, l'AMAP, che si occupa appunto dell'assistenza tecnica e della formazione di questo progetto di agricoltura sociale in carcere.
La Regione Marche è all'avanguardia nel campo dell'agricoltura sociale e ha stanziato anche fondi ingenti per la formazione dei detenuti. Cosa insegna insegnano le colture e il lavoro manuale della terra alle persone ristrette?
Gli obiettivi e i risultati che si ottengono dall'applicazione di questa attività sono molteplici. Intanto è un'attività di tipo trattamentale, nel senso che le persone che lavorano in queste attività, dovendo seguire i cicli biologici delle colture, apprendono intanto un rispetto per la natura, un rispetto per le attività appunto agricole che sono con un ritmo lento, e poi l'agricoltura perdona, come dire, molti errori, perché la natura naturalmente appunto recupera eventuali errori. Sul piano psicologico, sì, l'attività agricola si pone come naturalmente educatrice nelle attività lavorative.
In particolare questo progetto, in un settore fortissimo del Made in Italy come quello legato al vino, cosa potrà offrire ai detenuti quando arriveranno al fine pena?
Arrivare al fine pena con una formazione completa sulla gestione del vigneto, avranno sicuramente, anzi già alcune prime esperienze sono in atto, dall'esperienza che c'è negli altri settori, ci sono imprese agricole che hanno bisogno di manodopera e quindi si rivolgono anche a una figura perfettamente formata e in grado di svolgere attività anche complesse come sono quelle appunto della viticoltura per l'inclusione all'interno dell'organico aziendale.
Per ora le viti occupano un ettaro di territorio, vi hanno lavorato solo quattro ristretti e sono state prodotte poche bottiglie che hanno la bellissima etichetta realizzata in esclusiva dall'Accademia delle Belle Arti di Macerata, ma l'ambizione non vi manca. Cosa vede nel futuro di questo vino, che ha il sapore della volontà di riscatto di chi ha sbagliato, ha pagato ma vuole ricominciare?
Sulla base dell'esperienza delle altre produzioni, c'è già una produzione in termini di formaggi, miele, ortaggi, diventano prodotti che vengono posti sul mercato adesso con la collaborazione fattiva di Coldiretti con il circuito di Campagna Amica, che sono prodotti che appena vengono immessi sul mercato trovano un consumo praticamente immediato. L'obiettivo è quello di andare a produrre 5.000 bottiglie, saranno, e quello è il, diciamo, la capacità produttiva di questo vigneto, saranno come una sorta di produzione numerata annuale, saranno bottiglie, come dire, quasi esclusive che sicuramente saranno poste sul mercato con il massimo del risultato in termini di immagine, di promozione anche di questo tipo di attività.
E la Pasqua si avvicina e se vogliamo fare un regalo speciale che inviti anche a riflettere, possiamo scegliere Economia Carceraria, un progetto ormai conosciuto in tutta Italia che ha coniato questo neologismo per indicare tutto quello che viene prodotto negli istituti di pena del paese grazie alle cooperative e alle imprese che si mettono a disposizione. Economia Carceraria infatti fa da collettore di diversi marchi di prodotti per lo più del settore alimentare ma non solo, che si propongono sul mercato. Per scoprire le novità di quest'anno ascoltiamo Oscar La Rosa, cofondatore di Economia Carceraria.
Economia Carceraria è un progetto che vuole promuovere e valorizzare quanto di bello, di buono si può fare all'interno delle carceri, quanto di buono possono realizzare persone detenute che hanno sbagliato ma hanno una voglia di riscatto che gli permette di mettersi in gioco, imparare un mestiere e offrire alla società qualcosa di buono. Per questo ci occupiamo molto della gastronomia, perché il mangiare insieme, la convivialità a tavola rappresenta una cultura nostra, poi italiana, che ci permette di condividere le esperienze. Attraverso una colomba, attraverso un buon vino rosso, si può appunto raccontare una storia di una persona che magari ha sbagliato, ma attraverso il lavoro può tornare in società. L'economia carceraria quindi cerca di distribuire, commercializzare pasta, biscotti, caffè, vino, birra, tutto quanto realizzato all'interno delle carceri italiane, dal Piemonte fino alla Sicilia.
I prodotti promossi da Economia Carceraria sono tutti molto legati al territorio. Questa è una peculiarità che si ritrova particolarmente in carcere. Perché?
Perché innanzitutto il carcere è all'interno di un territorio. Noi abitiamo a Roma e spesso ci dimentichiamo che sul Lungotevere c'è un carcere che ospita centinaia di vite umane. Il carcere fa parte sempre di un territorio. Quindi è importante anche includere all'interno di quel territorio. Anche per questo motivo le cooperative scelgono di lavorare materie prime locali, di essere un punto di riferimento anche per la comunità locale. Il carcere dovrebbe essere anche un posto aperto dove tutti potremmo andare dentro, conoscere queste storie e magari anche fare del volontariato. Quindi quello che si cerca di fare fare anche con l'economia carceraria è quello di dire venite a conoscere le nostre storie, a conoscere i nostri prodotti.
I prodotti di economia carceraria vengono anche serviti nel pub Vale la Pena che avete aperto nel quartiere Tuscolano a Roma. Una nuova avventura nata per soddisfare quale esigenza?
Innanzitutto quella di far conoscere, perché purtroppo il pregiudizio esiste sia sulle persone ma anche sui prodotti. Quindi è stato un modo nostro per dire venite al pub, venite ad assaggiare questi prodotti, conoscerli e magari anche acquistarli successivamente. E al pub Vale la Pena appunto si somministra vino, birra, caffè, taralli, biscotti fatti in carcere, c'è un angolo di shop dove si possono acquistare, ma non solo, perché attraverso l'e-commerce economiacarceraria.com questi prodotti possono essere distribuiti in tutta Italia, arrivare in tutte le case e perché no fare anche un regalo, adesso si avvicina la Pasqua, e magari attraverso il sito internet fare un regalo ad amici, parenti che si trovano in luoghi lontani dai nostri.
Nel vostro pub c'è una scritta molto eloquente, carcere è l'anagramma di cercare, cercare una possibilità per chi magari non l'ha mai avuta, un'occasione per riabilitarsi, cercare un futuro migliore. Tutto questo lo si trova attraverso il lavoro. Voi siete grandi fautori di questo. Tutta la vostra storia lo testimonia.
Cercare è un momento costante, è quello che andrebbe fatto all'interno del carcere, no? Cercare dentro se stessi, cercare nelle altre persone, cercare, scrutare verso il fuori. La lingua italiana ci regala questo anagramma che è molto evocativo. Attraverso il lavoro si cerca una propria strada, si cerca l'emancipazione dai contesti che ci hanno portato magari a fare degli sbagli e conoscere persone nuove, conoscere una vita nuova.
Oggi Economia Carceraria ha diversi punti vendita a Roma e non solo, ma soprattutto si basa sull'e-commerce. Quanto è importante fare rete tra imprese e cooperative, specie in un settore come questo?
Beh, è fondamentale, anche perché noi siamo, diciamo, lontani dalla grande distribuzione, cerchiamo di rifornire le piccole botteghe equo-solidali, che sono anche luoghi dove si ha più tempo di guardare gli scaffali e di conoscere questi prodotti, quindi allontanarsi da quella spesa meccanica che si fa ogni settimana al supermercato, conoscere le storie, leggere le etichette e vedere cosa c'è dietro quel singolo prodotto.
E cambiamo argomento. Qualche giorno fa è stato avviato il progetto Gioco di Squadra, che prevede un calendario di incontri di calcetto, calciotto e calcio a 11 tra i giovani avvocati della Regione Lazio e i detenuti ospiti degli istituti di pena del medesimo territorio. I promotori di questa iniziativa sono l'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, e l'ONAC, l'Osservatorio Nazionale sulle Carceri, sempre dell'associazione. Ma ha ricevuto anche il patrocinio della Società Sportiva Lazio e il sostegno del Garante Regionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale. L'avvocato Fabiola Rossi, coordinatrice regionale AIGA, ci racconta come nasce quest'idea.
Nasce dalla sinergia di tutte le sezioni AIGA del Lazio. Purtroppo ci troviamo davanti a un sistema carcerario dove molto spesso quelli che sono i diritti fondamentali dei detenuti vengono compressi per un problema di spazi all'interno delle strutture carcerarie, un problema anche di carenza del personale della polizia penitenziaria. Ci troviamo molto spesso a vedere i detenuti in condizioni deteriori rispetto a quelle che poi dovrebbero essere loro assicurate anche in base al dettato costituzionale.
Alla base di questo progetto c'è il riconoscimento del diritto dei detenuti alla salute e all'integrità psicofisica. Qual è il ruolo che la pratica sportiva all'interno degli istituti può rivestire?
L'attività sportiva, così come le attività ricreative in genere, hanno sicuramente una funzione fondamentale, in primis perché permettono ai detenuti di esprimere la propria personalità, è un'attività che permette anche la socializzazione fra di loro. Sono quello che in realtà costituisce un ponte che unisce all'interno degli istituti i singoli detenuti e permette anche loro di avere uno spazio quasi di normalità, e lo sport è in questo caso fondamentale, uno perché lo sport aggrega, questo non solo all'interno delle carceri ma in generale.
Visto che siete avvocati, dal punto di vista legislativo, questa importanza del benessere dei ristretti intesa anche come strumento attuativo della funzione rieducativa della pena e oggi anche come prevenzione del rischio suicidario, come è disciplinata, se lo è?
La modifica dell'articolo 33 della Costituzione interviene, diciamo, in un momento in cui già le norme dell'ordinamento penitenziario, quindi parliamo parliamo della legge 354 del 1975, prevedeva già che ai fini del trattamento rieducativo comunque i detenuti fossero ammessi alla partecipazione di attività ricreative, culturali e sportive, e anche l'articolo 12 sempre della stessa legge prevedeva che all'interno degli istituti penitenziari fossero approntate delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sportive. Quindi in realtà questo principio già esisteva, già lo sport a livello proprio della normativa dell'ordinamento penitenziario già aveva questo riconoscimento particolarmente importante. L'inserimento all'interno della Costituzione, che costituisce la fonte di legge per eccellenza, è una garanzia in più, che è una conferma di quanto lo sport debba essere assicurato.
Tra i vostri obiettivi legati a questa iniziativa c'è anche accorciare le distanze tra avvocati e assistiti e abbandonare in generale le categorie sociali di riferimento. Perché è importante questo?
Noi avvocati siamo sempre a stretto contatto con i detenuti, quindi diciamo che ci troviamo a rivestire un ruolo di difesa nei confronti dei detenuti e di garanzia dei loro diritti all'interno del processo, e quindi diciamo in realtà la distanza forse tra avvocati e detenuti è quella minore. Il progetto tende proprio a accorciare forse le distanze, quella che è la concezione dell'opinione pubblica fra la persona non ristretta e la persona detenuta, ai fini di evitare non solo rischio suicidario, ovviamente con tutte le attività all'interno del carcere, quello che è importante ai fini di evitare quella che è la recidiva, quindi evitare che un detenuto una volta scontata la pena e uscito dal carcere possa rientrare nel circolo criminoso.
L'ONAC è l'Osservatorio Nazionale sulle Carceri, che l'AIGA ha fondato nel 2022 con l'intento di portare alla luce le criticità esistenti nel sistema carcere. Cosa avete individuato e quali le soluzioni da ricercare?
Il primo passo fatto dall'ONAC è stato, attraverso i referenti ONAC territoriali, quindi delle singole sezioni AIGA, quello di organizzare degli accessi nei vari carceri italiani. Si è potuto in questo caso fare una mappatura delle criticità, soprattutto per quanto riguarda il problema del sovraffollamento. L'attività di AIGA è stata quella di partire da questa mappatura e lavorare con un comitato scientifico, e questo ha portato alla creazione del libro bianco sulle carceri. Per quanto riguarda quelle che sono le proposte di AIGA, AIGA sta lavorando a una proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario e poi cercare in qualche modo di coadiuvare le forze politiche, portare delle proposte concrete da cui poi andare a discutere sui tavoli della politica, sperando che possano trovare accoglimento.
Ed ora qualche notizia in breve. Martedì scorso a Padova si è svolta la Via Crucis con il carcere sul tema La speranza non delude, promossa dalla parrocchia del carcere Due Palazzi, cappellania della casa circondariale, parrocchia di Montà e Sant'Ignazio, consulta delle aggregazioni laicali e Caritas diocesana. Alla presenza del vescovo della città, Monsignor Claudio Cipolla, ogni tappa si è meditato con le testimonianze di detenuti, familiari, vittime di reato, comunità e agenti di polizia penitenziaria. È stato proiettato alla Camera dei Deputati il cortometraggio Siamo a mare di Alessio Genovese, frutto di un percorso di scrittura partecipata con i detenuti del carcere del Lucciardone a Palermo. Con l'opera sono state proiettate anche immagini dal backstage per far capire come il processo creativo possa essere occasione di introspezione, autocritica e condivisione finalizzata al riscatto personale. Non solo una bella telecaster, ma un simbolo della possibilità che l'errore e il dolore provocato agli altri e a se stessi non sia la fine della vicenda umana. Così ha scritto in un post sui social il cantautore Giovanotti, al quale è stata regalata una chitarra costruita nella liuteria interna alla casa circondariale di Treviso. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
scritto mille lettere e non dirti neanche una parola. Le tue le conservo ancora. Che cosa penserai? Chissà cosa farai. Scarabocchi sui miei libri, mi leggi tra le righe, non riesco più a gestirmi. Io non so come si controllano le emozioni, perciò delle volte ho fatto un po' il coglione. Non abituarti, sono soltanto un bugiardo. Con gli errori commessi ci farò una collezione. Negli occhi vedo solo le allucinazioni. Tu che non mi ami e io ancora che ti chiamo per dirti finiscimi. Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto, di rispetto. Non dicerti la verità, capiscimi. Con mia discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso. Ho scritto mille inizi per non doverti lasciare solo. Passo, ora che l'abbiamo fatto, capisco che ho lasciato, con cosa sono rimasto, con questa nostalgia del cazzo. Io non so come si controllano le emozioni, perciò delle volte ho fatto un po' il coglione. Non abituarti, sono soltanto un bugiardo. Con gli errori commessi ci farò una collezione. Negli occhi vedo solo le allucinazioni. Tu che non mi ami e io ancora che ti chiamo per dirti finiscimi. Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto, di rispetto. Non dicerti la verità, capiscimi. La mia discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso. Basterà se ti chiederò scusa per riaverti con me, yeah. Non basterà se ti scrivo una lettera, questa è l'ultima, yeah. Capiscimi, a mia discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
If blood will flow, pleasure still I want, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our mind. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Thank you.
stars.